Buonasera a tutti. Questo è il primo incontro che auspico, il primo di una serie che riguarda i toponimi. Questo incontro è stato convocato secondo quanto previsto dall'articolo 13,9 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale ed in applicazione di quanto stabilito dall'allegato A, regolamento di partecipazione, della delibera del Consiglio Comunale numero 57 del 2 marzo 2006. Gli atti sottoposti alla procedura partecipativa sono i seguenti piani esecutivi relativi ai nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare, il numero 8-3 denominato Fosso dell'Osa via Polenze chilometro 18, 8-5 denominato Fosso San Giuliano via Polenze chilometro 20 e 8-17 denominato Fosso San Giuliano 2. I contributi partecipativi, i contributi scritti e gli eventuali elaborati grafici vanno consegnati al desk dell'accoglienza sulla mia sinistra. Al momento della consegna verrà rilasciata una ricevuta provvisoria. I contributi eventuali verranno protocollati presso i nostri uffici nei prossimi giorni. Abbiamo anche predisposto delle schede per chi vuole fornire il proprio contributo partecipativo nel corso dello svolgimento di questa assemblea. Oltre ai contributi scritti, anche gli interventi orali saranno inseriti nel documento di partecipazione predisposto e curato dal responsabile del procedimento. Tale documento, sottoscritto dall'assessore all'urbanistica e dal responsabile del procedimento e protocollato, è allegato alla proposta di deliberazione che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale e seguirà tutto l'iter del procedimento. Lo svolgimento dell'assemblea. L'iscrizione per il proprio intervento va fatto al desk dell'accoglienza. Tutti gli interventi verranno registrati per poi essere sintetizzati ed inseriti nel documento della partecipazione e pertanto l'esposizione va fatta utilizzando il microfono. Preghiamo quindi chi deve esporre il proprio contributo di venire al tavolo della Presidenza. Inoltre, gli interventi in formato audio, corredati da una foto, verranno inseriti nel sito del Dipartimento di Urbanistica, in modo da rendere possibile l'ascolto di questa assemblea anche a chi non è potuto intervenire oggi. Per questo motivo chi si iscrive a parlare troverà nel modulo elenco interventi lo spazio per firmare l'autorizzazione alla pubblicazione dell'audio dell'intervento e della propria immagine. Vi preghiamo naturalmente di contenere la durata degli interventi. Inizio con l'esposizione, diciamo, generale di quello che è stata l'intera partita riguardante i nuclei di edilizia ex abusiva. È andata a finire il numero 8-3. Scusate. C'è l'idea? Forse è meglio, andiamo un po' la relazione dell'8.3, evidentemente l'ho lasciata, questo è il 20, è strano, ma vabbè. Allora, evidentemente l'ho stampata tutte e tre, ma una l'ho lasciata in ufficio. Allora, l'amministrazione di Roma Capitale, fin dalla metà degli anni 70, ha intrapreso un difficile percorso di recupero urbanistico delle zone periferiche, connotate a un diffuso abusivismo edilizio. Queste zone spesso si prefigurano come interi quartieri ed è compito dell'amministrazione di Roma Capitale ricondurli a un livello dignitoso di vivibilità, dotandoli nel contempo dei servizi essenziali. Questi nuclei, cosiddetti toponimi, sorti negli ultimi 30 anni, sono oggetto della terza manovra di recupero urbanistico della periferia che il Comune di Roma ha fatto nel corso degli anni, dopo quella riguardante i 44 nuclei di zona F1 operata dal PRG nel 1962 e quella riguardante i 74 nuclei di zona O operate in variante al PRG nell'83. Il piano regolatore generale vigente, approvato nel 2008, ha individuato 71 di questi toponimi individuandoli come nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare, definendoli all'articolo 55 delle NTA del piano regolatore e inseriti all'interno del sistema insediativo della città da ristrutturare e classificati all'articolo 107 delle NTA come zone territoriali omogenee di tipo B secondo il decreto interministeriale 1444 del 68. L'intera manovra del PRG di questi 71 nuclei ha riguardato circa 2.000 ettari, interessando circa 59.000 abitanti già insediati, prevedendo da insediare un 22.000 abitanti circa, per un totale di 81.000 circa abitanti totali. L'attuazione di questi nuclei, e cioè il completamento dell'edilizia esistente a seguito dei permessi di costruire e l'attuazione delle aree pubbliche e delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, ovviamente sono subordinate all'approvazione del cosiddetto piano di recupero urbanistico, che definiamo come piano esecutivo e di cui siamo a presentarvi, almeno per il nucleo 8.3, la prima deliberazione che l'ufficio ha intenzione di liquidare poco prima dell'estate, per poi, per quanto riguarda gli altri due nuclei, subito dopo, e sperando, diciamo, entro l'anno di avere l'adozione da parte dell'assemblea consiliare. Tornando un po' indietro e per capire come sono stati redatti questi piani di recupero urbanistico, dobbiamo far senz'altro menzione alla delibera 122 del 2009. Indirizzi per il recupero e le linee guida allegate, che hanno in qualche modo contemperato il lavoro svolto sul territorio dalle associazioni dei consorzi di recupero degli anni 15 anni precedenti e previsto alcune punti di forza per accelerare il processo approvativo. I punti di forza delle linee guida, per ricordarci, che hanno guidato verso questa che noi riteniamo la più giusta pianificazione di recupero urbanistico, riguarda l'incentivo alla partecipazione alla pianificazione dei cittadini, prevedendo uno sconto, una riduzione del 5% dei contributi straordinari a coloro i quali dimostrassero come consorzio di avere almeno il 75% dell'imponibile catastale relativamente all'aver dato il mandato a fare e a presentare al Comune il relativo piano particolareggiato. Un altro punto di forza è quello dell'equilibrio di ogni singolo piano, almeno come bilancio contemperare riguardo alle opere di urbanizzazione primarie, e la perequazione estesa a tutte le proprietà, operando attraverso una variazione del contributo straordinario. Infatti a recupero urbanistico contribuiscono tutti coloro che devono realizzare le nuove volumetrie attraverso meccanismi di riequilibrio tra cessioni di aree pubbliche e maggiore o minore esborso di contributi straordinari. Il meccanismo delle variazioni del contributo straordinario ha reso convenienti le cessioni gratuite delle aree pubbliche da parte dei privati e faciliteranno l'acquisizione delle stesse aree pubbliche una volta che il piano sia approvato. Ovviamente tali variazioni, combinate con l'obbligo dell'indice fondiario minimo previsto medio nel piano sulle aree libere, hanno evitato anche una previsione eccessiva della frammentazione di queste aree pubbliche, favorendo quindi una maggiore qualità urbanistica del piano. È importante pure far presente che sono stati introdotti altri parametri che hanno evitato eccessivi ampliamenti del perimetro, quale il limite massimo per esempio dei 26 metri quadri abitanti delle aree pubbliche per standard, e ovviamente nel rispetto minimo dei 22 previsti dallo standard del decreto, oltre a quelli afferenti alla volumetria non abitativa previsti dalle norme tecniche di attuazione.